Canto del pane, un libro scritto da Maria Ivana Tanga, è un viaggio tra rime e farina, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Il Leone Verde nel 2014. Il pane non è solo cibo, ma un miracolo di poesia che nutre lo spirito attraverso autori come Omero e Dante. Il libro racconta la storia del Mediterraneo e anche la fatica umana. Il pane diventa simbolo di pace, fratellanza e libertà. Un racconto che trasforma un alimento semplice in un linguaggio universale che unisce i popoli. Buongiorno Maria Ivana Tanga.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno.
È nostra ospite oggi nel nostro dossier dedicato al pane. Lei è un'esperta di storia dell'alimentazione, ha collaborato come consulente per la rivista online Taccuini Storici, occupandosi di tematiche letterarie e gastronomiche, ha pubblicato studi e volumi che esplorano il legame tra cibo, storia e letteratura. Ricordo tra gli altri I malavoglia a tavola, uno studio sulle abitudini alimentari e le ricette della Sicilia contadina descritta da Giovanni Verga, o Fiore Sardo, la cucina dei pastori sardi nella prosa dell'Ediana. Allora, prima di tutto, Maria Ivana Tanga, perché ha scelto il titolo Il canto del pane? In che modo questo alimento nutre anche lo spirito oltre al corpo?
Guardi, innanzitutto io ho ritrovato un testo quasi introvabile di un poeta armeno, Daniel Varjan, che è stato il poeta di punta del Rinascimento armeno, ucciso dalle truppe turche a soli 31 anni, e hanno ritrovato questo testo, il manoscritto di questo canto del pane, nella sua giacca macchiato di sangue, e poi è stato pubblicato ad Istanbul nel 1912 e raccoglie un po' tutta la fatica appunto che sta dietro a questo alimento, che poi è diventato simbolo del popolo armeno, un popolo apolide che ha ritrovato, diciamo, nel cibo, ma soprattutto nel pane, quale alimento simbolo per antonomasia, l'identità di un popolo, in quanto nel pane convergono tradizioni, emozioni, sensazioni, odori, profumi che ritrovano appunto nella patria perduta, e quindi un legame molto, molto forte in questo alimento, del primo alimento dell'Homo Faber, dove natura e cultura si incontrano magnificamente. E poi soprattutto il pane, come ci ricorda Roland Barthes, è segno e simbolo, e quindi in questo alimento si appunto convergono tutte le tradizioni e la cultura di un popolo, perché appunto è dove si incontrano, come dicevo, natura e cultura, quindi un alimento diventato poi quasi sacro, e in quanto già nell'antica Grecia ricordiamo i primi pani che sono stati, diciamo, prodotti in ambito mediterraneo, sono quei popana o polionfala, cioè dai molti ombelichi, che si ritrovavano anche sugli altari della grande madre mediterranea come offerta, quindi, e poi in seguito sugli altari di Demetra, signora del grano.
Tra l'altro, Maria Ivana Tanga, nell'antica Grecia, lei scrive, il pane era considerato il confine tra la civiltà e lo stato selvaggio.
Eh sì, ma non solo nell'antica Grecia.
Già in che senso questo?
Babilonia, insomma, ma perché il pane è stato, diciamo, il primo alimento che ha contraddistinto i barbari mangiatori di ghiande, i barbaroi, come erano definiti dai greci, nel greco antico, rispetto ai mangiatori di pane. Già anche in Omero, Polifemo era l'uomo allo stato selvaggio che non conosceva il pane e mangiava carne cruda. Invece poi, attraverso la tortura, quindi anche la scoperta del fuoco è stato molto importante per il pane, è diventato alimento dell'uomo civilizzato, cioè del primo uomo che ha mangiato il pane era Enkidu, già in Gilgamesh è stato considerato l'uomo, diciamo, che si è evoluto dallo stato brado. Questo perché l'agricoltura ha segnato, diciamo, è stata una rivoluzione copernicana, in quanto ha segnato proprio lo sviluppo, l'abbandono da parte dell'uomo, da cacciatore, quindi l'abbandono della caverna per l'oikos, la casa.
quindi il pane
intorno alla tazza, intorno al focolare. E poi appunto questo è stato il primo alimento umano.
Il pane dunque come cultura, ma anche come civiltà, il pane anche come strumento per controllare il popolo. Lei ne parla in un capitolo in cui ci descrive in che modo i governanti dell'antica Roma usavano il pane come strumento di controllo.
L'antica Roma, diciamo il basso impero, intorno al 100 dopo Cristo, già Giovenale stigmatizzava questa pratica e la legge e la Lex Sempronianus aveva appunto stabilito l'offerta di pane gratuito durante i giochi nei circhi, e questo possiamo considerare la prima forma di assistenzialismo becero che ha reso poi quel popolo orgoglioso come erano i romani in una plebaglia viziata, insomma.
Quindi panem et circenses.
Uno strumento politico. Panem et circenses, appunto, una formula politica che segna la prima forma di assistenzialismo per ottenere il consenso, un consenso basso, insomma di basso livello, da parte del popolo affamato delle suburre dell'urbe.
E tra l'altro i romani da questo punto di vista ci avevano visto lungo, perché poi il pane è stato al centro di grandi rivolte popolari. A me viene in mente la rivoluzione francese, le donne, no, che protestano per i prezzi del pane, Milano anche alla fine dell'Ottocento. Il pane e la rivolta popolare, un altro tema che lei tratta.
Sì, infatti la cosa che mi ricorda e mi faceva sorridere era che Maria Teresa, la regina lì in Maria Antonietta, diceva: ma il popolo non ha pane, mangiassero brioche, no?
Sì.
Questo, infatti, e poi la rivolta di San Martino del 1624, narrato dal Manzoni nei Promessi Sposi, dove al grido pane pane viene assaltato il forno delle grucce. E quindi diciamo che però questa problematica del pane, allora il pane, come diceva Fernand Braudel, è stato il grande, pane e grano sono stati il grande tormento del Mediterraneo, perché poi una politica miope condotta dai regnanti, come io penso ai Borboni, ma anche ai Longobardi, anche diciamo tutte le orde barbariche che poi sono scese in Italia, hanno puntato più sullo sviluppo dell'ulivo e del vino, abbandonando le campagne alla desolazione, e quindi c'è stato l'aumento del prezzo del pane, la tassazione elevata che ha portato alla penuria panis in tutta Europa. Ma questo già dal Medioevo al mondo moderno c'è stato questo problema, come ci ricorda Piero Zamporesi nella Pane e l'abbondanza, in questo libro molto bello di Zamporesi.
Anche dalle sue parole, poi dal suo libro, emerge quante siano le, diciamo così,
i simbolismi.
I simbolismi, ma anche quanto si è parlato di pane nella letteratura e non solo. E tra l'altro anche Dante Alighieri ha parlato di pane ha parlato di pane come pane dell'esilio. Il pane dell'esilio sa di sale. Cosa intendeva Dante con questo?
Pane a Firenze era un pane sciapo, no?
Ancora oggi, infatti.
Sciapo. Ancora oggi, per un problema pare legato alla mancanza, all'azoto molto elevato del sale in un periodo medievale, ma soprattutto perché Dante, essendo stato esiliato, ha avuto un esilio perpetuo e quindi lontano dalla patria, è stato costretto a girare per le varie corti italiane e quindi a mangiare un pane che era salato, ma più che altro era salato dalle sue lacrime di esule, perennemente trafitto da questa condanna, e quindi questo esilio perpetuo era legato appunto a dover girare in luoghi a lui non familiari, dove non ritrovava più il sapore del suo pane antico fiorentino. Ecco, però il sale è una metafora in questo caso, nel convivio lui parla del pane salato e dell'altrui pane che sa di sale.
E poi in generale, non solo gli esiliati, ma in generale i migranti, lei parla dei migranti del sud Italia, che partono e mettono il pane nella valigia di cartone. In fondo il pane è un modo per sentirsi più vicini a casa propria o avere un luogo nel quale ritornare.
Sì, è un simbolo identitario, fortemente identitario. Noi nel sud, io vivo al sud, sono napoletana, quindi so bene questa tanta fatica, tanto sudore che c'è dietro a questo alimento stupendo e comunque anche simbolo di identità, il pane nostro, lo chiamano sempre i protagonisti ad esempio di Gente in Aspromonte, di Corrado Alvaro, parla sempre del pane nostro e poi è come un conforto per gli emigranti che partono, che vanno lontani da casa, questo pane li tiene anche un pane intriso di nostalgia, quindi sono mille i simbolismi del pane travagliato della Sicilia, del pane sudato di cui parla Pirandello, di cui parla Vincenzo Consolo, insomma il pane è stato sempre un simbolo innanzitutto perché nutriva il corpo e poi proprio perché ritrovavano i sapori della casa, i ricordi, ravvivava i ricordi nelle persone che appunto erano malate di nostalgia nei confronti di una situazione molto difficile da affrontare. L'immigrazione è stata molto dura nel sud Italia.
Questa settimana
per l'America.
Certo. Questa settimana emergono i tanti significati simbolici, identitari, culturali, non solo alimentari del pane. Ieri abbiamo parlato del pane in Svizzera italiana, di tutte le parole in dialetto che servono per dirlo. Insomma, sta veramente emergendo un quadro di così grande cultura, grande civiltà attorno a questo alimento. E Maria Ivana Tanga, noi ci fermiamo qui per questa chiacchierata. Io ricordo il titolo del suo libro, Il canto del pane, e la ringrazio moltissimo per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi, grazie, è stato un piacere davvero, davvero, e tante buone cose.
Grazie, arrivederci.
Arrivederla.